Le foto dei figli sui social, attenzione ai rischi. In media, oggi un tredicenne è già protagonista di 1300 post messi sui social da mamma e papà, ma occorre molta cautela perché i rischi di questo comportamento sono molti. Alzi la mano il genitore che non ha mai postato su un social network la foto di un figlio. Certo, qualcuno ci sarà, ma la maggioranza delle mamme e dei papà divulga le immagini dei propri bambini a volte ancora prima che nascano. Postare l'ecografia sta diventando di moda per annunciare la gravidanza. E le foto dei neonati sono quelle che ricevono più like. I primi passi, le prime parole, lo svezzamento, i primi castelli di sabbia. Tutto appare online, a testimonianza dei progressi del pargolo. Un recente documento sul tema, diffuso dal governo britannico, stima che in media a 13 anni i bambini sono già stati protagonisti di almeno 1300 post fra foto e video messi in rete da mamma e papà. Con quali conseguenze? Rischi poco noti. Da tempo gli esperti mettono in guardia sullo sharing, la condivisione di contenuti riguardanti i figli. In parte per una questione di rispetto, siamo certi che il diretto interessato non sarà infastidito magari in futuro nel vedere online il video del suo primo bagnetto. Ma ci sono anche altri rischi. I più facili da intuire riguardano la sicurezza del bambino. Può infatti essere pericoloso condividere con sconosciuti foto che lo ritraggono, informazioni sulla scuola che frequenta, sull'indirizzo di casa o su dove si trova in vacanza. Troppe informazioni. E vanno anche tenute in conto le possibili insidie di lungo periodo. Tutta quella mole di dati, infatti, potrà essere usata per avere indicazioni sul carattere del figlio, sulle sue preferenze e suoi gusti, su eventuali malattie, sul rendimento scolastico e così via. Già oggi le società che selezionano il personale prestano molta attenzione alle informazioni che si possono ricavare dalla rete. Quanto tempo passiamo online e che cosa facciamo in futuro? I post che raccontano la vita di una persona potranno garantire l'accesso in una università, la possibilità di stipulare una polizza assicurativa o un mutuo e così via. Il consiglio di tanti esperti non è quello di cancellare i bambini dai propri profili. Piuttosto, i post che li riguardano andrebbero scelti con molta cura e comunque pubblicati solo occasionalmente. Che cosa dice la legge? Anche i legislatori si stanno muovendo in questo senso. Già oggi, in Italia, la pubblicazione in rete di foto di minori deve avvenire con il consenso di entrambi i genitori e i post devono rispettare il decoro, la reputazione e l'immagine del protagonista. Inoltre, se il figlio ha compiuto 14 anni deve essere interpellato e dare la sua approvazione. Ma chi è Fong Fei Fei? Breve storia della cantante di Taiwan celebrata oggi da Google. Il Google, oggi 20 agosto, celebra una famosissima cantante taiwanese, Fong Fei Fei, qui il suo sito ufficiale, forse a noi italiani poco nota, ma molto celebre in Estremo Oriente. Era nata proprio 66 anni fa, il 20 agosto 1953 a Taoyuan, una città dell'isola di Taiwan, nota anche come Formosa. Il suo vero nome era Qiuyuan Lin, Fong Fei Fei era il suo nome d'arte. Era una delle più grandi pop star taiwanesi, nota per le sue canzoni d'amore melodiche, il suo stile personale accattivante e i capelli che portava. La storia di Fong Fei Fei. Dopo aver vinto a 16 anni un concorso canoro alla televisione di Taiwan, una specie di X-Factor ante litteram, ha iniziato la sua carriera di cantante che è durata circa 40 anni, dal 1972 al 2010, durante i quali ha pubblicato più di 80 album, in media due all'anno. Era diventata così famosa da essere chiamata a recitare in diversi film e spettacoli televisivi. È stata ricordata per canzoni di successo come Ti auguro la felicità, Sono una nuvola e Chiedi all'oca selvatica. Molte delle sue canzoni sono state rese popolari grazie ai film che riprendevano i romanzi romantici della scrittrice taiwanese Qing Yao, considerata forse la più popolare autrice di romanzi d'amore in lingua cinese. Fong Fei Fei era anche soprannominata la regina dei cappelli perché possedeva una sconfinata collezione di cappelli che utilizzava durante i suoi concerti, apparizioni televisive e i numerosi spot cui partecipò. Una volta stimò di averne avuto più di 600. Sposatasi con un uomo d'affari di Hong Kong, passò gli ultimi 10 anni della sua vita nella Cina continentale ed è morta per un tumore ai polmoni nel 2012 a soli 58 anni. La sua influenza nella cultura di Taiwan era così notevole che quando venne annunciata la sua scomparsa, la televisione nazionale taiwanese interruppe le trasmissioni per darne notizia e persino l'allora presidente Ma Ying-jeou telefonò ai familiari per porgere le condoglianze. Fong Feifei era nata a Taiwan, la principale isola della Repubblica di Cina, lo stato non riconosciuto né dalla Repubblica Popolare Cinese, la Cina continentale propriamente detta, né dagli altri quattro membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, Stati Uniti, Russia, Regno Unito e Francia, nonché dal Canada e dagli altri paesi dell'Unione Europea. Taiwan intrattiene tuttavia con tutti i paesi occidentali rapporti di collaborazione e di commercio. Taiwan è poco più grande della Sicilia, ma la sua economia è al 27° posto nella classifica dei paesi in base al PIL. Da pigiama a caffè, 7 parole universali che non serve tradurre. Ci sono parole a cui corrisponde lo stesso significato in tutte le lingue. Il motivo, in qualche caso, come mamma, per esempio, è abbastanza noto, in qualche altro è più sorprendente. Ci sono parole che passando da una lingua all'altra assumono espressioni completamente diverse, alcune addirittura risultano quasi intraducibili, al contrario ci sono parole che quasi non hanno bisogno di traduzione, che suonano stranamente simili a tutte le latitudini, forse c'è qualcosa di intrinsecamente umano nel loro suono, o forse più semplicemente si tratta di oggetti e modi di dire che sono riusciti a conservare il loro nome passando da una cultura all'altra. Qualunque sia la ragione, ecco 7 parole che non hanno quasi mai bisogno di essere tradotte. Pigiama. In lingua hindi e urdu una parola simile sottendeva a un tipo di pantaloni larghi legati intorno alla vita. Dopo la colonizzazione, gli inglesi mutuarono dagli indiani il capo d'abbigliamento e portarono a casa anche il termine che lo identificava, pigiama. Ma a ben vedere una parola simile si trova in quasi tutte le lingue del mondo, dall'arabo pigiama all'ungherese pizzama, e pigiama appare anche in lingue come il basco e l'irlandese, a differenza dell'inglese che lo ha acquisito come sostantivo plurale, in Italia abbiamo optato per pigiama come singolare maschile pluralizzabile in pigiami o anche in variabile. Caffè. Coffee, caffè, cava, questi 3 suoni ci permettono di chiedere un caffè in quasi tutto il mondo, questo perché la maggior parte delle lingue ha preso a prestito la parola turca caffè, che a sua volta si basa sulla parola araba più antica qawa, e nessuno si è allontanato troppo da quel punto, gran parte dell'Europa ha cambiato la V in F come il nostro caffè, alcune lingue hanno anche cambiato la in o così in inglese, tedesco e afrikaans il suono è più vicino a coffee, ma sempre ben riconoscibile, la parola caffè si è diffusa con la popolarità della bevanda, un po' come è successo con Coca-Cola, altra parola identificabile ovunque, anche perché è un marchio ben pubblicizzato. Ok. Considerata una delle parole più usate al mondo, ok, ha iniziato a diffondersi attorno al 1830, periodo durante il quale gli Stati Uniti impazzivano per le abbreviazioni. Qualunque sia la sua origine, la parola si è diffusa rapidamente per essere usata e compresa in quasi tutti i paesi per dire che tutto va bene. Ci sono diverse teorie dietro la fortuna di ok. Uno è l'estetica, la O curvata e la K squadrata l'una accanto all'altra si fanno notare per contrasto. Un altro è che i suoni O, K e I esistono nella maggior parte delle lingue, e questo la renderebbe facilmente riproducibile. Mamma. La parola italiana mamma ha parole simili in un numero sorprendentemente alto di lingue, come Yomma in coreano o Mami in ceco. Ed è curioso perché il termine si è diffuso indipendentemente in molte lingue diverse. Come è possibile? La ricerca, a cominciare dagli studi del linguista Roman Jacobson, suggerisce che la diffusione di una parola simile per indicare la madre in tutte le lingue avrebbe a che fare con lo sviluppo del linguaggio. Il balbettare di un bambino non è una serie di rumori casuali, ma segue uno schema. Nella sperimentazione vocale, i bambini spesso arrivano per primi al suono A, il più facile da riprodurre. Anche chiudere le labbra per creare un M è abbastanza naturale. Questi suoni combinati creerebbero una prima parola comune, mamma, che non può che essere indirizzata alla persona che si prende cura del bambino. È così in tutto il mondo, stessi suoni, stessa interpretazione, stessa parola. L'esclamazione o la sua variante è. usata quando non capiamo ciò che qualcuno ha appena detto sembra essere universale, secondo uno studio interlinguistico condotto dai ricercatori Mark Ingemans, Francisco Torreira e Nick Enfield del Max Planck Institute for Psycholinguistics in Nijmegen, Paesi Bassi, e pubblicato sulla rivista PLOS ONE, questa esclamazione avrebbe una funzione simile nelle lingue di tutto il mondo. Queste somiglianze esistono dal momento che ha una funzione unica, deve essere facilmente inserita in una conversazione senza interrompere troppo chi parla, e con l'evolversi di ciascuna lingua tutti hanno scoperto indipendentemente che questo tipo di suono si adattava meglio. Chitarra. Sebbene sia più complicata da tracciare rispetto a ok o oh mamma, la parola chitarra trova comunque molte ricorrenze in lingue diverse. La chitarra moderna deriva da uno strumento medievale noto come chitarra latina, ma la chitarra spagnola ha radici nella parola greca chitarra e nella chitarra araba. Ma sia la parola che lo strumento vanno molto più indietro, deriverebbe dai più antichi persiano e sanscrito apparendo in altri nomi di strumenti come il tar e il sitar. Questa lunga evoluzione che attraversa i continenti ha creato una parola comune per strumenti simili in molte culture. A è la parola onomatopeica o fonosimbolo con cui descriviamo le risate e questo vale in gran parte del mondo. Ogni lingua naturalmente ha diversi modi di esprimere e scrivere il suono A, ma senza allontanarsene troppo. Ad esempio in spagnolo sarà già ya, e in Thailandia, dove il numero 5 si pronuncia A, spesso per esprimere risate sulla tastiera si usa digitare 55555.